martedì 7 luglio, 14ª settimana del tempo ordinario, prima lettura. Ricordiamo il primo comandamento. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è qua giù sulla terra, né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Esodo 20:2-5. Quando questo comandamento viene ignorato, trascurato, dimenticato, Dio viene escluso dalla vita del popolo. Il popolo vive come se il suo Dio non esistesse. Osea così rivela questa verità ai figli di Israele. Chiamalo non popolo mio, perché voi non siete popolo mio e io per voi non sono. Osea 1:9. Dio è io sono colui che sono, questa è la sua eterna essenza. Chi è Dio oggi per il suo popolo? Io non sono. Io non sono Dio, io non sono il vostro Dio. Quando io sono è dichiarato io non sono, tutto si opera e si fa ponendoci fuori dalla sua volontà. La sua volontà non esiste per noi. Ecco le pesanti parole che Dio rivolge al suo popolo. Hanno creato dei re che io non ho designati. Hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per la loro rovina. Dimenticato, ignorato, abrogati il primo comandamento, tutti gli altri vengono dimenticati, ignorati e abrogati. L'idolatria è la causa di ogni immoralità nel popolo. È legge di ieri, di oggi e di sempre. Chi vuole che l'immoralità non regni nel popolo deve far sì che esso ritorni al suo Creatore, Signore Dio, Salvatore e Redentore. Solo il Dio Signore è Creatore e anche il Dio Salvatore e Redentore. Solo il Dio Salvatore e Redentore può liberarci da ogni immoralità che distrugge e devasta la nostra vita. Ecco il giudizio del libro della Sapienza sull'idolatria. Tutto vi è mescolato. Sangue e omicidio, furto e inganno, corruzione, slealtà, tumulto, spergiuro, sconcerto dei buoni, dimenticanza dei favori, corruzione di anime, perversione sessuale, disordine nei matrimoni, adulterio e impudicizia. L'adorazione di idoli innominabili è principio, causa e culmine di ogni male. Infatti coloro che sono idolatri vanno fuori di sé nelle orge o profetizzano cose false o vivono da iniqui o spergiurano con facilità. Sapienza 14:25-28. Ogni disastro, sia religioso che sociale, politico, economico, spirituale, familiare, è il frutto dell'idolatria. L'uomo vive senza il timore del Signore. Leggiamo Osea 8:4-7, 11-13. Hanno creato dei re che io non ho designati. Hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per la loro rovina. Ripudio il tuo vitello, Samaria. La mia ira divampa contro di loro. Fino a quando non si potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria, e opera di artigiano, non è un Dio, sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga, se germogliano dalla farina e se ne produce la devoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiedi conto dei loro peccati, dovranno tornare in Egitto. Cosa gradisce il Signore? l'obbedienza ai suoi comandamenti, l'osservanza delle sue leggi, vivere la vita rispettando i suoi statuti. Ogni altra cosa è verità se vissuta nei comandamenti, e falsità e inganno se svolta fuori dai comandamenti e in disobbedienza ad essi. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiedi conto dei loro peccati e dovranno tornare in Egitto. Che significa che il Signore ricorda la loro iniquità e chiedi conto dei loro peccati? Significa che il peccato è potente ostacolo che impedisce che la grazia, la benevolenza, la misericordia, la compassione, il perdono del Signore si possa riversare sul suo popolo. Poiché il popolo vive solo se Dio è la sua vita, il peccato, tenendo Dio lontano dal popolo, nel popolo mai ci potrà essere vita. Se non c'è vita, ci sarà solo morte. Solo Dio può liberare il popolo dalla morte nella quale si trova. Il peccato tiene lontano Dio e la morte regna in mezzo al popolo. Questa verità mai va dimenticata, sempre essa dovrà essere ricordata. Viviamo se attingiamo la vita dal nostro Dio, che è il datore di ogni vita. Lettura del Vangelo. I farisei hanno in odio Cristo Gesù. Il Vangelo di Gesù, di Signore, crocifiggi il Vangelo dei farisei. Il Vangelo dei farisei crocifiggi il Vangelo di Cristo Gesù. Sono due Vangeli totalmente differenti, opposti, distanti come l'Oriente dall'Occidente. Il Vangelo di Cristo Gesù è purissima volontà del Padre. Il Vangelo dei farisei invece è pensiero della carne. Fin dove giunge l'odio dei farisei? Fino a impugnare la verità conosciuta. Fino ad attribuire le opere di Gesù al diavolo, al principe del mondo. Accusando Gesù di agire in virtù di Satana, essi sperano di allontanare le folle da lui. Lontane da Gesù, le folle sarebbero state schiave e prigioniere del loro Vangelo. La difesa del loro Vangelo richiede ogni calunnia e falsa testimonianza contro Gesù Signore. La storia è sempre questo combattimento di odio delle tenebre contro la luce. Questo odio giunge fino alla crocifissione della luce vera. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle prese da stupore dicevano: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Satana non esce da se stesso, non dona potere a Cristo. Satana è scacciato da una potenza superiore. La potenza superiore che lo scaccia è solo di ordine divina. Gesù scaccia i demoni con il dito di Dio. Questa è la sua verità. Leggiamo il testo di Matteo 9, 32-38. Usciti costoro, gli presentarono un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è molta e abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Edificare il regno di Dio sulla nostra terra non è opera di un solo operaio e neanche di pochi. Il regno di Dio si edifica con quanti sono già al regno di Dio e consacrano la loro vita per l'edificazione di esso. Ma neanche tutto il corpo di Cristo Gesù basta per edificare il regno. Occorrono molti operai, e operai sempre freschi, operai che iniziano a lavorare già dalla prima ora. Chi manda questi operai nel campo di Dio? Chi li chiama? Li chiama e li manda il Signore. Il Signore vuole che siamo noi a pregarlo perché manda operai nella sua messe. Ecco il comandamento di Gesù. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché manda operai nella sua messe. Poiché è vero comandamento di Gesù Signore, ogni discepolo di Cristo deve osservarlo. Sempre lui dovrà obbedire adesso. Come si obbedisce? Chiedendo senza alcuna interruzione al Signore che mandi operai nella sua messe. Una breve osservazione si impone. Quando un discepolo di Gesù è consacrato a lavorare per il regno di Dio, non ha alcun tempo da dedicare ad altro. Neanche ha tempo di pensare alla sua vita. Quando si pensa ad altro, quando si litiga per altro, allora è segno che ci siamo dimenticati del regno di Dio. Il regno di Dio chiede ai suoi edificatori ogni momento della loro vita. Gesù chiede ai suoi missionari di non sciupare neanche un minuto per il saluto quando si incontra qualcuno. Leggiamo il secondo libro dei Re e comprenderemo perché non dobbiamo sciupare neanche un minuto per il saluto. Dinanzi a noi c'è un bambino che giace morto e lo si deve risuscitare. Si tratta della donna di Sunem, alla quale Eliseo aveva promesso un figlio. Il figlio muore e la donna va a trovare Eliseo. Giunta presso l'uomo di Dio sul monte, gli afferrò i piedi. Gesù si avvicinò per trarla indietro, ma l'uomo di Dio disse: lasciala stare, perché il suo animo è amareggiato e il Signore me ne ha nascosto il motivo, non me l'ha rivelato. Ella disse: avevo forse domandato io un figlio al mio Signore? Non ti disse forse non mi ingannare? E Eliseo disse a Gesù: cingi i tuoi fianchi, prendi in mano il tuo bastone e parti. Se incontrare qualcuno, non salutarlo. Se qualcuno ti saluta, non rispondergli. Metterai il mio bastone sulla faccia del ragazzo. La madre del ragazzo disse: per la vita del Signore e per la tua stessa vita non ti lascerò. Allora gli si alzò e la seguì. Gesù li aveva preceduti. Aveva posto il bastone sulla faccia del ragazzo, ma non c'era stata voce né reazione. Egli tornò incontro a Eliseo e gli riferì: il ragazzo non si è svegliato. Eliseo entrò in casa, il ragazzo era morto, coricato sul letto. Egli entrò, chiuse la porta dietro a loro due, e pregò il Signore. Quindi salì e si coricò sul bambino. Pose la bocca sulla bocca di lui, gli occhi sugli occhi di lui, le mani sulle mani di lui, si curvò su di lui e il corpo del bambino riprese calore. Quindi desistette e si mise a camminare qua e là per la casa. Poi salì e si curvò su di lui. Il ragazzo starnutì 7 volte, poi aprì gli occhi. Eliseo chiamò Gesù e gli disse: chiama questa sunnamita. La chiamò e quando lei giunse vicino le disse: prendi tuo figlio. Ella entrò, cadde ai piedi di lui, si prostrò a terra, prese il figlio e uscì. 2 Re 4:1-37. Ecco l'opera dei missionari di Gesù: risuscitare ogni uomo dalla morte spirituale per essere ridonato al Signore. Madre di Dio, Angeli Santi, fate che ogni missionario consacri tutta la sua vita al regno di Dio. Amen.